oggi lo facciamo in una modalità un po' diversa dal solito, non tanto della struttura che resterà simile a quella che poi vi ricorderò, ma più nell'intuizione che genera questo momento. Infatti, come probabilmente immagino, non era chiarissimo dal titolo di che cosa si trattava, visto che un po' era stato utilizzato come propria rappresentazione di questo momento quello che è il libro medesimo dell'ultimo libro uscito nell'opera Opera di Caritas Antiquis, volume 7, dedicato ai grandi dell'Antico Testamento, che raccoglie corsi di esercizi spirituali fatti nel corso dei decenni dal Cardinal Martini su personaggi dell'Antico Testamento. Quindi il titolo un po' è anche l'invenzione da cui muove questa mattinata a rivedere questa operazione, che in primo luogo è un'operazione editoriale, nel senso che c'è la raccolta di alcuni testi che erano presenti in maniera sciolta, indipendente l'uno dall'altro, che sono stati radunati in un modo. Però allo stesso tempo non vuole essere la presentazione di un libro. Ma quello che volevo provare a fare è ripartire dall'intuizione che sta alla base di questi testi trascritti a partire da corsi di esercizi spirituali dati da Cardinal Martini e accomunati appunto, potremmo dire, da un'intuizione comune, da uno stile che va prendendo forma e progressivamente diventerà lo stile di Martini nel proporre esercizi in diversi luoghi del mondo, in stagioni diverse della vita sua e della comunità cristiana, mantenendo sempre questa centralità legata al confronto con la parola di Dio e in modo particolare con la rilevanza che l'Antico Testamento e porsi in dialogo con esso ha per pregare la crescita della vita dei discepoli di Gesù. Questo un po' si rifà forse anche al fatto che diversamente da molti di voi io non ho nessuna esperienza nel Martini vescovo, nel Martini pastore della chiesa di Milano. Il Martini che ho conosciuto io è esattamente il Martini di questi libri, e sin da quando entravo in un piatto circolavano, a un certo punto sparivano, non si trovavano più, poi qualcuno ricompariva perché era stata, diciamo, un'edizione più fortunata di altri, ritornava per poi scomparire, alcuni diventavano grandi classici, alcuni restavano introvabili. Ecco che ritrovavi tutti insieme questi percorsi che hanno un po' anche accompagnato la mia crescita personale nella formazione da gesuita, vederli tutti insieme mi ha fatto una certa devozione. E quindi il ripartire da lì mi sembra possa essere significativo, soprattutto perché, come dicevo, c'è in gioco questa intuizione fondamentale del creare, con la luce della stagione conciliare, una nuova percezione di quello che è il rapporto tra la comunità cristiana, l'ascolto della parola, come qualcosa che è pienamente di Dio, ma è pienamente legata alle vicende di uomini e donne, e realizzare appunto questa intuizione avendo queste grandi figure dell'Antico Testamento, che mi sembrava potesse aiutare proprio perché riconoscere la bellezza nella densità dello spessore di queste storie, fatte di volti, di profili, di tratti psicologici, anche infatti, di uomini e di donne accompagnati da possibilità, da limiti, da slanci e da imperfezioni. Una vicenda privilegiata di cogliere qualcosa del modo di operare per Dio che si rende presente nella vita degli uomini. E proprio agganciandomi a questo modo di procedere, vorrei condividere appunto un pezzettino, un piccolo esercizio nel entrare non tanto in una storia intera perché non abbiamo il tempo, non abbiamo la possibilità, ma in alcuni meccanismi comuni, motori che animano la pedagogia delle storie bibliche rilette dal punto di vista della fede in Gesù. E ho scelto di partire dalla storia e dalla prossimo punto non vi farò una proposta di partitiva, mi aggancio a questa intuizione nel confrontarsi, ma chi dice che imparare a volere bene a Davide per volere bene a Gesù. Cercherò di inserirmi in questo e creare un itinerario che si affianca al percorso molto più sostanzioso e puntuale creato dal Capitano Martino, che invita in qualche modo a essere liberi creativi nel lasciare suonare le intuizioni a partire da come all'interno della Bibbia ci siano i mandi, ci siano elementi di continuità, ci siano possibilità di creare collegamenti che dicono qualcosa di più da quello che immediatamente percepibile dalle persone. Dicevo, ho scelto Davide perché, come Capitano Martino dice, è il primo nome, un personaggio della figura dell'Antico Testamento che compare nel Nuovo Testamento. Per il semplice fatto che Matteo 1:1, primo libro del Nuovo Testamento, si dice, questa è la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. Dopo Gesù c'è subito Davide. E questo nome, Davide, ritorna, potremmo dire, per quasi 60 volte all'interno del Nuovo Testamento. Quindi, partire da Davide per conoscere Gesù. Gesù, in qualche modo, presentandosi da subito in un legame incipibile, di un legame forte con la vicenda di Davide. Nel primo foglio che mi accompagna l'introduzione che stiamo facendo ci sono tre testi presi dai Vangeli di Matteo e Luca che segnano questo legame con la tradizione dell'Antico Testamento e l'inizio del Nuovo Testamento, questa cerniera che è numero uno. Può vedere come il primo testo, Luca 1:68-70, è tratto dal Beneficus, dalle parole di Zaccaria, in cui il riferimento Gesù Davide è legato a una salvezza potente che ha a che vedere con la casa, la famiglia di Davide. Nel Vangelo che ascolteremo domani, il Vangelo estivo prima del Natale, troviamo le parole che rivolgeranno Gabriele a Maria parlando del trono di Davide suo padre e di un regnare nella casa di Giacobbe in eterno senza fine. E questo lo troviamo riespresso nelle parole che immagino un po' di Erode, nella prologia del Vangelo di Matteo, quando si mettono alla ricerca di questo re di Israele. Anche la sottolineatura di quelli di Belenne, siamo dopo su Belenne, che sarà un po' il nord della proposta che cercano di fare nella seconda parte. E in fondo allora questa cesura, questo punto di incontro tra Davide e il figlio di Davide riguarda fondamentalmente il tipo un discendente che proviene da una storia. Poi qualcuno che è chiamato a fare qualcosa di particolare, che è regnare, essere re, un discendente che è re, che ha a che vedere con Betlemme come punto di partenza, potremmo dire con Gerusalemme come punto d'arrivo. Gerusalemme, da un certo punto in avanti, nella scrittura è conosciuta come la città di Davide. E infine tutto questo legato a quelle parole di Zaccaria che parla della salvezza potente. Tutto questo ha a che vedere con qualcosa di potente nell'ordine della salvezza. Vi ho fatto un piccolo stimolo per provare un po' a mettere in ordine, a dare una sorta di profilo a questo inizio e vedere come per Davide e per Gesù si parla di una vita che da Betlemme trova giù Gerusalemme. E che nel tempo c'è una crescita, una progressione che ha delle pratiche che potremmo dire sì, i luoghi sono diversi, Gesù è legato alla Galilea, non ha la Capaglia, Davide è legato soprattutto al sud del paese, della città di Ebro, nel deserto di Giuda. Però c'è un cammino simile che ha a che vedere con il partire da Gerusalemme, accettare di partire da lontano e di non fare strada. questa necessità di fare strada. E questo per giungere a un appuntamento con Gerusalemme e a che vedere con una vita consegnata, una vita liberata, lasciata. Ma di questo adesso vi proporrei il primo testo per entrare un po' nella storia di Dante, quanti danni ancora luce. È il testo un po' della prima meditazione, il momento di preghiera, che seguirà un tempo di silenzio, prenderemo un secondo tempo di preghiera, un po' più breve, e ancora un po' di silenzio. Nel frattempo, dopo la fine di questa mia presentazione di un testo che ci parla di Dante e di Gesù a partire da S.E.V.E. Ci saranno dei confratelli Gesù iscritti anche per le confessioni. Vi lascerò contro la Chiesa alcune cose di questo volume per chi vuole studiarlo, così anche curiosando poi che cosa diceva Davide, al di là delle strade che prova a percorrere. Partirei comunque da un punto preciso. Ancora non si parla di Davide, siamo all'inizio del libro di San Pietro. E in questo racconto si intravede come prende forma un'istanza nuova e da un certo punto di vista imprevista, ovvero la necessità di avere a che fare con un re. Per noi questi sono degli automatismi. È chiaro che Gesù viene chiamato re perché il figlio di Davide, Davide è re, e Gesù per portare a compimento questo è chiaro che si presenta sotto la veste del re, come qualcosa in qualche modo di scritto, fissato, predeterminato. Invece di partire dalla storia più antica ci fa vedere che le cose potevano non andare così. E sono andate così perché sono successe cose, ci sono state alcune dinamiche interiori, esteriori, che hanno guidato, mentato e che ha portato poi a questo. Noi siamo abituati a leggere l'incarnazione anche di Gesù, dal punto di vista, potremmo dire, più morfologico, o della storia del corpo che da uomo fecondato diventa bambino, il bambino che nasce, che cresce, e a confrontarci continuamente con tutto quello che è presente. Ma incarnarsi non è semplicemente il fatto di prendere contatto con la dimensione del corpo, ma anche con quello che sta attorno a questo corpo. E sono, potremmo dire, i profili biografici della famiglia, delle aspettative. Già su un bambino che nasce sovraccaricato di aspettative. Qualcosa che oggi pedagogicamente distrugge un bambino, dicono tutti. Tu sarai, farai, farò questo. Quindi fa parte della logica dell'incarnazione non solo prendere in conto come dei tratti somatici, come la ricerca del corpo, di un DNA che determina possibilità in più, ma anche come il profilo familiare. Gesù nasce nella prospettiva di potersi confrontare con le aspettative di essere ereditante in una certa situazione e con la prospettiva di dover fare i conti con una professione che si aspetta da regnare. Questo lo riconduciamo all'inizio proprio della vicenda di Israele, quando siamo nel capitolo 8 del libro di Samuele, in cui il popolo di Israele è in una situazione particolare. Per brevità non leggo i testi, i spiegatori, perché vi lascio la vostra lettura, perché cerco di fare più sottolineature possibili, magari rapide e puntuali. Cosa succede? Che momento siamo nella storia di Israele? Lo vediamo dall'epoca dei giudici. Perché cosa si caratterizza l'epoca dei giudici? Perché non c'è un re su Israele e ognuno fa come gli pare bene. Potremmo dire poco Stato, tanta autonomia locale e insomma hanno capacità di autodeterminazione nel particolare è abbastanza difficile. E la vivacità di tutto questo è la grande conseguenza. Cioè, io non dico che ci sia molto schifo. E davvero si perde continuamente. I giudici che sono, non sono dei magistrati, sono dei capi carismatici. Che in momenti di tensione con i nemici riescono a contattare alcuni pezzetti di popolo e a creare una resistenza che talvolta hanno un contrattato capace di difendere per preservare, potremmo dire, la presenza e anche la specificità del popolo di Israele in alcuni suoi pezzetti. C'è questo meccanismo che è molto simpatico, che dice, no, Israele allora si rilassa, prende possesso di un pezzettino di terra, pian piano si rilassa, inizia a fare amicizia con i popoli vicini, ne subisce il lascio, e quelli sono più sistemati, hanno capito più cose della vita, sanno vivere un po' meglio, hanno un punto più organizzato. Allora Israele pian piano familiarizzato con questi ne subisce il lascio. Affascinandosi allo stile di vita degli altri popoli, si monta con la testa. Montandosi la testa, nascono delle tensioni con gli altri popoli. Gli altri popoli diventano un pericolo. Israele piange che la massa di tutto il aiuto, nasce un giudice, Salomone, Gedeone, Efe, anche delle donne, Giaele, Debora, creano in questa situazione di emergenza una resistenza. Il popolo dice: scusa, 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 non lo facciamo più, adesso siamo grandi, veniamo al Signore. Si rilassa e ricomincia la stessa storia. Dico, a un certo punto la gente è che non si può più andare avanti così. Sembra essere certi meccanismi da confessione. L'essere lì a confessare le solite cose, i soliti schemi. Nel dire, ma adesso basta, non lo faccio più. Dovesse dire, Signore aiutami, ho peccato, ho sbagliato, mi ha capito male. La bandiera, potremmo dire, banalità dell'inefficacia del crescere di questo schema. A un certo punto ci si affeziona a un giudice, l'ultimo, che sembra avere le carte da vita per creare qualcosa di nuovo, essere una presenza fidata, che si chiama Samuele. Il problema qual è? Che Samuele è effettivamente autorevole, ha dimostrato sia nella gestione religiosa di un santuario, sia nella capacità di essere una voce capace di creare accordo tra le tribù di Israele sopra le parti, la voce libera, obiettiva. Il problema di Samuele è che è vecchio e i suoi figli sono dei sacerdoti. Fanno i furbetti, approfittano dell'autorità del padre per fare i loro affari. Israele, dopo aver sperimentato un leader unico, che si trova adesso? Qual è la funzione? Allora, anche noi, un re. Sembra essere, diciamo, una riflessione politico-amministrativa sulla forma di governo. Il punto è che Samuele ricevendo questa richiesta dal popolo è comprensibile, è un desiderio di crescere, di fare un passo avanti, di avere un'autonomia maggiore, una struttura, potremmo dire di passare una vita adulta per questo popolo. Samuele ci rimane malissimo. Vi rendete conto di cosa sta succedendo? Il gioco deve essere utile perché siamo usciti dal Egitto, perché non volevamo un re, non volevamo un faraone, e quello che effettivamente ci ha accompagnato nel nostro percorso è capire che il nostro re è il Signore. E effettivamente è l'esperienza che abbiamo fatto. E l'essere senza re era fare memoria che l'unico re, l'unico che ha un potere sopra le nostre vite, sopra le nostre creazioni, sopra le nostre dinamiche interiori e esteriori è il Signore. E questo è il principio di ogni libertà. Perché se arriva un re, sapete cosa vi fa? Leggete quel libro bellissimo, centralizza la meditazione. Volete detto questo? Sì. Ed è interessante il motivo. Perché si vuole dire questo? Vedi, essere come gli altri popoli. Ed è un momento in cui Israele non regge la sua particolarità, la sua originalità, la specificità della sua storia. Il popolo separato dagli altri popoli. Quindi c'è questo anche noi come tutti gli altri. E Samuele vede negativamente, ma c'è qualcosa di importante. Cioè, da una parte è vero che c'è un'originalità di cui ciascuno di noi è portatore, dall'altra è fare il conto di quello che fanno gli altri, fa parte della vita di un popolo adulto e di uomini e donne adulti. Quindi si inizia a creare, ecco il problema del re, è nel cercare di creare una possibilità di vedere la propria originalità, l'essere quello che siamo, frutto di quella storia che abbiamo, nella libertà di essere creduto. Ma l'istanza della vita che ti chiede di confrontarti con gli altri, capire cosa ci hanno da insegnare. Capire di che limiti sono portatori. E qui come è una di quelle grandi tensioni presenti nel testo biblico, in cui bisogna trovare un equilibrio per tenersi. Perché essere solo originali è un dramma. Pensate a queste, queste categorie offerte alla tensione di Chiesa. La mia originalità, il mio carisma, la mia sensibilità spirituale, questo è quello che conta. Il resto è tutto un bilancio. Oppure, d'altra parte, essere incubati in un modo di procedere di questo. Calendario di luce alla mano, rubrica alla mano, vedere tutto già definito. Si fa così, per cultura, per abitudine. Due modelli di chiesa estremi, che in qualche modo però conosciamo, come definire, e l'istanza nel dire chi lo tiene. Non si può tenere uno facendo fuori l'altro. È possibile quindi in una stessa esperienza di vita trovare riferimento realistico, sano a quello che fanno gli altri, a cosa hanno capito gli altri della vita, e non perdere la propria originalità. Sapete che il Concilio Vaticano II, in Claudio di Spes 44, se non ricordo male, ragiona su queste cose qui, dicendo: ma c'è qualcosa che la Chiesa ha da imparare dagli altri. E la sua originalità, la Chiesa che sa tutto, forte del rapporto con Gesù, non può prescindere dal fatto che se non impari dagli altri, questo sapere tutto è morto, quindi di minaccia ideologica. Quindi, la figura del re che cosa rappresenta in questo? Rappresenta la richiesta del popolo, che Dio, dicendo a Samuele, va bene, vogliono il re, e diamogli questo re, non preoccupare, non ce l'hanno con te, certo, ma vogliono il re, e che si prenda questo. Sapevo che i verbi in cui si raccontano cosa fa il re, prende figli, manda in guerra, tasse, pressione, sono i verbi che troviamo prima nella descrizione di chi è faraone. E li ritroviamo poche pagine dopo, quando si parla di cosa fa Salomone, figlio di Davide, per costruire il tempio. Quindi sono verbi che richiamano l'esperienza vissuta. Però in quel momento bisogna entrare in questa, raccogliere questa sfida. Uscire un po' da quell'ingenuità adolescenziale, un po' anarchica nei giudici, fare quello che viene meglio per affermare qualcosa che si ama, e confrontarsi con facciamoci, fatti, io anche la parola, questo è. Vedete come l'essere re di Gesù ha a che vedere con questo storico. Non è la prima che Gesù è re dall'inizio. Ed è proprio perché è successa questa cosa della vicenda, per motivi di famiglia, da istituzionali, da modalità di gestire le guerre, tutto quanto, Gesù si ritrova anche se facendo conti con il dover fare qualcosa che è proprio del re, parte del suo, della sua aspettativa di vita. Per questo è importante allora ricordare l'essere re di Gesù a questa prima intuizione, l'essere re come trovare quella possibilità che in una vita sola, la nostra, riesca a tenere insieme l'originalità, la specificità, l'unicità che parte proprio dal nostro essere figli, unici e ripetibili di Dio, ma con un dover fare quello che ci sono anche gli altri, e come fanno loro ci dice qualcosa, ci permette. Non siamo solo figli, ma siamo anche fratelli e sorelle. Vedete come l'esperienza di legalità che Gesù assume riporta un po' a questa polarità di relazione. Figli che devono dire fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, che non sono quella della sua parte. La storia di Davide è la risposta. Splendida. In un racconto splendido a questa istanza. È l'invenzione di Dio nel iniziare a fare un percorso perché questi due poli, essere di Dio, essere con gli altri, possano entrare a far parte della coscienza di Dio. Tra i tanti modi in cui si possono tenere insieme queste polarità, Dio fa fare l'esperienza per far sperimentare il suo e concludo coprendo il piccolo vuoto che c'è in mezzo, no? Perché dalla richiesta del re ad altri che salta fuori come invenzione di Dio, in mezzo c'è qualcun altro, c'è qualcun altro. Chi è questo qualcun altro? Saul è il primo tentativo ancora acerbo del provare a dar forma a un re per il popolo che funziona come tutti gli altri, ma secondo il desiderio e la fisionomia di Dio. Primo esperimento. Intanto per via Dio va a tentativo. Cominciare a capire da come risolvere il problema della solitudine dell'uomo, Genesi 2. Prima con gli animali e le piante, poi con qualcuno che gli stia di fronte, non avendo le idee chiare su si sperimenta. E qui c'è un primo esperimento che ha a che vedere con Saul, che a un certo punto un personaggio incredibile, è colui che viene eletto re e poi scattato e fatto fuori con il popolo da Dio. Esperienza, essere scelti. Liquidato da Dio è un dramma, ma di Saul è un personaggio drammatico, tragico. Perché viene scelto Saul? Saul è figlio di questa incertezza. Perché all'inizio, nel primo libro di Samuele, Samuele 9, che è un libro successivo, si dice: Samuele vai da Saul. Perché Saul? Perché Saul viene definito come dal versetto 21 del capitolo 9, sempre sotto la cerchiera, dice: ma io sono un beniamita della più piccola tribù di Israele e la mia famiglia non è forse la più piccola tra tutte le famiglie della piccola tribù di Beniamino? Cosa colpisce in questo? Il tema della famiglia. Sposa avete la lettura apertura della prima lettura domenica scorsa, qui quindi vedete si gioca sul tema chi è, dove andiamo a cercare un re nella tribù più piccola, grandiosa, nella famiglia più piccola, grandioso. Vede che c'è uno stile, quello di Dio proprio, no? Che si può fare cose per principio, e non va a cercare il re. Benissimo, chi ti prende in questa piccola famiglia, la piccola tribù? Saul, chi è Saul? Più grande di lui. Vedete la bellezza di questa situazione? Da una parte andare a ricerca del piccolo, uno stile che fa in perfezione, però a un certo punto basta. Siamo andati nella piccola figura, a tutte le ragazze, va bene, la piccola famiglia, va bene, però adesso prendiamo il mezzo. Saul è quello che dà una spada in su che è più grande di lui. Ha un curriculum personale, anche se viene dal piccolo, da grande, pazzesco. E infatti funziona bene in Italia. Conquista, crea consenso, fascia, è affidabile. Però il punto di questa vita, l'affidarsi alla logica del piccolo, però fino a un certo punto, perché poi bene, cioè cercare di essere un pochino un po' più in linea con alcune parole che ci vengono da Dio. Ecco, Saul ha un'opinione di questa visione di errore che soffre. È talmente troppo grande per giocare il cuore di uno dei tanti, piccolo della terra, che inizia a vivere la vita del re, da lì inizierà, e lo vedremo nel capitolo successivo, dopo la pausa che facciamo, appunto la vicenda di Davide. Saul è ancora finito con questa incertezza, questa ma in fondo coloro che sono attrezzati a prendere in mano seriamente la comunità, a viverla da re, da signori della comunità, sono solo quelli che sanno, cioè Saul e questa vita. E magari poi sono circondati della gentilezza, della piccolezza, della contenta, potremmo dire un valore religioso. No, è chiaro che l'unico che può essere il signore della propria vita e quindi esercitare questa signoria anche in ambito di relazioni con altri è solo quello che c'è in questo momento. E io dice questo non è vero, è molto antico, non si può continuare la strada della cultura del regno secondo il cuore di Dio con questa vita. Proprio perché altrimenti quanti di noi sarebbero chi ha le carte in gioco per essere accompagnato nel cammino della propria vita a essere re? Se il re è quello che ha il curriculum adatto, molti di noi, non lo so, forse solo alcuni degli della sarebbero esclusi da lui. E allora inizierà una nuova ricerca, e questo ci sarà il dramma della follia di Saul. Saul diventa appunto non regge più, salta il suo equilibrio interiore, sulla serie di studi psichiatri che cercano di diagnosticare tutte le malattie di Saul che ci sono nella vita, dalla depressione alla schizofrenia, alla manifestazione, eccetera. C'è un punto, proprio perché c'è anche a Chieri, no? Che ha scritto la tragedia famosa su Saul, proprio come mette in scena questa materia. Però la posta in gioco è quella di riuscire a far fare un cammino, che è quello che sta a cuore a Dio, in una realtà provvisoria, ma possibile per noi nell'assunzione della responsabilità del prendersi nell'originalità di ciò che siamo, accettando di dover fare conto con quello che sono gli altri, avendo un costante confronto, quindi aperto a chi sono io, ciò che porto nel cuore, ciò che mi caratterizza, negli istanti più profondi. È un mondo che non è solo il nemico di tutte queste. E qualcuno con queste entra in dialogo e si lasciano anche trasportare. Davide inizierà a dare conto e luce. Io mi fermo, vi lascio proprio qualche minuto, cioè qualche minuto no, qualcosa più di qualche minuto. Vi lascio fino alle 11:30. Alle 11:30 è tanto, quindi vi lascio mezz'oretta di silenzio per riflettere tanto su questo testo di Saul come origine della realtà di Gesù. pensavo a tutti i miei sogni, io provavo un certo, quasi un imbarazzo, un certo disagio, no? Nel dire che l'esercizio che stiamo facendo è quello di un po' di recuperare qualcosa del modo di procedere legato da alcune intuizioni e anche a delle sperimentazioni, poi è qualcosa di progressivo che prende forma nel lavoro dei bambini, tanto dal punto di vista pastorale, di questo, ma adesso legare anche la tradizione di progetti spirituali, portare a tante altre cose, una pandemia. Però ci devo sottolineare il fatto che in qualche modo è bello cercare anche di ricordare e di agganciarsi a bambini, non semplicemente dal punto di vista di contenuti, ma anche da quello che un po' ha presentato come tentativo di ottenere uno stile e un modo di procedere. E questo poi anche il lavoro della Fondazione Martini, che da una parte raccoglie testi, raccoglie materiale, rende accessibile, anche per non perdere, nel meno possibile, non perdere nulla delle tante cose. Però anche il desiderio di fare un trasferimento su questo dei fili conduttori, dei legami, che appunto sono indice di stile, consegnato anche nel modo di essere uomini e donne che prendono la scrittura, che appartengono a delle comunità, che condividono la passione per le bambini, condividono la curiosità per come Israele di ieri si esprime anche attraverso Israele di oggi. Ecco, quindi essere un po' in sintonia con questo stile può appartenere a tutti noi. Martini lo faceva da esegeta, professore prima, poi da vescovo, altri come me lo fanno non da studiosi, non da particolarmente competenti, ma da appassionati, forse come un professore esistenziale piuttosto che esegetico. Però questo credo sia un patrimonio consegnato a tutti. Ed è da questo che parto, nel così vedere come l'esperimento un po' abortito possa accelerare il suo predato, trova una sua seconda conclusione, restando nel contesto della comunità di amico, restando nel contesto della terra geografica, ma questa volta viene scelta una città che non ha più a che vedere con la cultura del mondo, quindi anche della cultura del mondo si può cercare di più grande, ha a che vedere con una famiglia, e della famiglia di PS di Bethlehem. E questa ricerca di Samuele si mette in moto per la seconda volta, va in queste terre, dal santuario di Shino, poi Gerusalemme si sposta verso sud, e gli viene in qualche modo proposto il confronto con la famiglia di PS. Il racconto è molto gustoso perché di essere in qualche modo consapevole dell'esperienza di Saul, che cosa propone a Samuele. Visto che bisogna partire dal curriculum, mi metto in fila per curriculum, e semplifico il lavoro. Curriculum esposto, adesso devi solo fare quel colloquio di anni di danno. E Samuele inizia a passare in rassegna questi figli di essere schierati, di essere sette. Sette però indica già una pianetta, un confine, due di sette giorni della creazione, c'è già tutto lì messo da mano. E Samuele inizia questa, diciamo, questo test, questo colloquio di lavoro, esamina questi sette personaggi del singolo non tutto ciò che appare consistente è consistente. E molto a che vedere con il modo di cercare. Quindi questo testo stiamo chiamando la conversione di Sapienza. Perché in fondo Saulo, il figlio spirituale, è stato vittima del padre spirituale. Fino a un certo punto ha usato una scuola, una teologia, poi a un certo punto ha cambiato. E non fermarti alla parentesi, ma vai al cuore della realtà. Non partire dalle aspettative tue e degli altri. E non aver paura di disdegnare quello che è finito, quello che è nascosto, quello che non si vede subito. Samuele, fatti colpire dal benedicente. Prima di essere preoccupato per recuperare quel bene che ci dovrebbe essere precedato. Cosa succederebbe se partissi dal bene che c'è per poterlo promuovere o valorizzare a crescere? Ecco la conversione. E man mano che si arriva a questa provocazione, però finisco di finire a disposizione. Cosa succede? A un certo punto c'è questa imbarazzo in cui siamo al versetto 11. Mi dispiace, ma nessuno di questi. Samuele mi chiese di essere, sono qui tutti i giorni, bellissima questa risposta del papà, ma sì, ma forse non c'è ancora un principe a pascolare. E quello è fuori sempre, quello che sfugge al sempre e apre a un occhio per cui non c'è spazio. È destrutturato. È, diciamo, ignorante nella sua potenza. Samuele subito desideroso di sbrogliare questa matassa, dice, ma è anche ed ecco, viene chiamato questo bambino da pastorare, questo ragazzino da pastorare il legge, ci viene presentato come furbo con gli occhi e gentile di aspetto. Fuori salta la logica, nessuno viene assunto anche di mano, però per lo più in diverse occasioni nessuno viene assunto perché è gentile, di aspetto gradevole e con certi tratti che sono effettivamente ciò che non è previsto da un re. Il re è colui che ha bisogno delle caratteristiche di Saulo: prestante, affidabile, coraggioso, capace di sfruttare i suoi nemici. Lui, uno gentile, carino, un po' gracilino, tranquillo, e non fa particolarmente crimini, di cui si aggiunge subito dopo che però c'è una cosa competente, suona bene e canta bene. Stiamo parlando di un re. Vedete il processo di conversione di Samuele che dove arriva? E lui fatto c'è certe frasi anche sbagliate, lui che introduce il ballo nella liturgia di Israele. Pensate che questo è il dato che viene ricordato. E fino ad oggi il rapporto più stretto che la nostra città, la nostra chiesa ha con Dante è da riprendere alcuni dei suoi canti e fare i propri per accompagnare le giornate, lo scambio delle feste. Esattamente quella ragazzina di Betlemme aveva tutte le carte in regola per fare questo, e di questo c'era bisogno. Quindi in questo potremmo dire ribaltamento di criteri, di aspettative, questa conversione di cui il profeta, l'uomo di Dio è il primo a doversi rivolgere un ruolo particolare. Condensatore di tutto questo è la logica di Betlemme. Betlemme che insieme tutta questa esperienza. Ma qui non sta a me adesso a vedere come i racconti dell'infanzia. Betlemme recupera tutti questi temi. Bambino, la ricerca del posto giusto. Addirittura se volessimo metterci un po' questo snodo per tenere quello che impegna gli studiosi di Gerusalemme alla corte di Erode, davanti alla comunicazione di immagini, devono studiare tutto questo, questa necessità dovena nascere a Betlemme. Addirittura Betlemme diventa un vincolo, un obbligo, non tanto dall'ottica di qualcosa di già vicino, ma nell'ottica dell'opportunità di ciò di cui c'è bisogno nelle cose della vita. È necessario dal punto di vista di Dio l'unità, l'esecuzione di Dio. Ma fa emergere una parte quando diciamo che è necessario per dire c'è bisogno proprio di questo. Ecco la necessità e la stringenza di quel tempo. Che in qualche modo impegna due evangelisti su quattro, non compare il marmo, non compare il fatto. Non è interessante capire perché, ma ci porterebbe un po'. Ci cambiamo al primo punto. A un certo punto non si rimarca, a un certo punto non è così importante, è più importante. In cui vedete la scelta di tenere dentro per l'essere nella carta di comunità e nello stesso DNA di Gesù di Nazareth. E questo i Vangeli seguono un po' anche strade diverse. Sapete, ma ricordate che nel Vangelo di Matteo, Gesù, dove inizia la scena, c'è la genealogia, inizia già da te. Il punto di partenza è questo legame fortissimo tra Gesù e Betlemme, sì, da tutti, la casa di Davide, il ruolo di Giuseppe, la via. Spirito Santo fa questo, Maria fa questo, tu darai il tuo nome, sarai il tuo viaggio. E poi, diciamo, dal punto di vista del racconto, della difficoltà di Matteo, questo Gesù così legato a Betlemme, a questa storia, a questa aspettativa, a questa chiamata a portare a compimento la luce della legalità, secondo il cuore di Dio. Come facciamo a fare? Cioè, deve arrivare a parte del progetto. E la narrazione di Matteo come fa a arrivare Gesù dando a vedere la parte? Com'è che il racconto porta Gesù tratto a Betlemme in Etere? Attraverso quale racconto? La fuga in Egitto e il ritorno dall'Egitto. Il Vangelo di Luca invece è scelto un altro percorso, parte dalla famiglia di Gesù, dalla sua mamma e dalla sua papà, che Pilate nata in libertà, Gesù di Nazareth poi si sposta, diventa spiritualmente itinerante, magari nella vita, inizia a predicare il regno, i discepoli, si sposta sull'acqua, ha fatto 2 giorni di peregrinaggio.